alcune volte sai, la sconfitta fa meglio di una vittoria, perché ti costringe ad analizzare nel profondo i motivi, diciamo, di un insuccesso. Quando vai nel profondo devi metterti in discussione, e questo secondo me è capitato a tutti, è capitato a me, è capitato al presidente, è capitato al mister, è capitato ai giocatori, e quindi ha fatto sì che si tornasse anche con quel briciolo di umiltà e voglia di rivalsa che nello sport fa sempre bene.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Sconfitta contro la Francia?
Ma c'è chiaramente dispiacere perché penso che per il percorso fatto, per la reazione che abbiamo avuto da settembre, meritavamo almeno di finire al primo posto. Però insomma la vita è questa, cioè si cade e ci si rialza, si cade e ci si rialza. Si cade e ci si rialza.
Gira, gira il mondo, e gira il mondo e giro te, mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole, bella come una mattina.
Per raccontare Gigi Buffon certamente non basta una canzone, anche se è una canzone che gli piace molto, non bastano le due pagine che ho letto oggi sul Corriere della Sera, nemmeno la penna di Aldo Cazzullo che l'ha scritta, non bastano un po' di minuti di radio, anche se Radio 24, non basta forse nemmeno questo libro che vedete, ce l'ho in mano, a proposito guardateci via video, sito, app Radio 24, pagina Facebook, consueti contatti, il libro lo vedete alle mie spalle. Comunque forse non basta nemmeno questo libro, dove però c'è moltissimo Buffon, e allora io vorrei fargli i complimenti perché nonostante sia un portiere non l'ha fatto per lo 0-0. Ciao Gigi.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. A tutti, mi avete fatto ballare, ve lo dico, perché quando ho sentito Bella ho ricominciato un attimino a muovermi come solo io so fare.
È vero, la richiami tu e la ricordi tu e poi ci racconti anche l'episodio. Ciao Pierluigi Pardo, ciao bello mio.
Ciao, ciao Gigi, quanto tempo, ciao, ciao. Quanto tempo.
Senti Gigi, no, questo libro, allora lo sto leggendo anche perché esce oggi. Ho letto, sì, l'intervista di Aldo Cazzullo e ho detto non l'hai fatto per lo 0-0 perché non ti sei sottratto in nessuna caduta e in nessun rialzamento.
No, sicuramente penso che alla fine sia fondamentale questo nella vita, ecco, accettare di cadere, ma soprattutto poi rimotivarsi per rialzarsi, no? Questa è la cosa fondamentale, e visto che di cadute inevitabilmente sia per chi fa sport sia per chi fa qualsiasi altro lavoro ce ne saranno sempre, insomma ci vuole sempre quella determinazione nel voler riemergere.
Sì, no, certo, il problema è che quando mi cade Pardo per tirarlo su ci metto un po', Pierluigi.
Vabbè, adesso questo è body shading. Che questo invece secondo me è veramente un tratto dell'essere speciale di Gigi Buffon, lo dico nel senso che lui, a differenza di molti altri che hanno sempre puntato ad avere un'immagine asettica, molto controllata, molto misurata, è andato in certi momenti anche, cioè non ha nascosto, Gigi, penso che sia così, tu non hai mai nascosto le tue inquietudini in certi momenti, le tue ansie, appunto le tue cadute, le tue fragilità, e questa cosa qui secondo me alla fine resta e resterà come un tratto assoluto. non hai neanche mai fatto 0-0 dal punto di vista delle tue opinioni, e questo magari in qualche momento ti ha esposto anche a qualche critica da parte di chi non la pensava come te. Però ecco, secondo me è un tratto interessante, al di là del fatto che insomma lo conosco da un po' di anni, gli voglio proprio bene a Gigi, però penso sia questo.
Grazie Pierre. No, credo che alla fine un compito, ecco, che ognuno di noi ha nella vita, anche secondo me, lasciare anche un segno, no? Che possa essere, che non per questo debba essere per forza un segno positivo, ecco. Però insomma, far vedere che si è esistiti e si è fatto qualcosa e si è creduto in qualcosa. Alcune volte, come hai detto te, ci sono state delle fragilità, si è sbagliato, perché è proprio dagli errori che secondo me incominci, diciamo, a migliorare, no? Però questi errori chiaramente li devi pagare in prima persona, ecco. Non ci deve essere mai nessuno che diciamo ti protegga, ecco, e che paghi per te.
Senti Gigi, quanto è difficile l'ultimo ballo, The Last Dance di un campionissimo? Perché questa canzone è bella, se non ricordo male, è quando hai deciso di chiudere tutta la tua storia a Parma, perché hai alzato gli occhi e hai detto va bene, vado lì, perché dove tutto è cominciato. Però l'ultimo ballo di un campionissimo, quanto è difficile? Perché noi da fuori vediamo ragazzi campionissimi, diventati uomini, che si rifiutano certe volte di scendere da quella giostra, e credo che la cosa più sbagliata sia pensare che lo fanno per prendere il codino, cioè per raccattare gli ultimi soldi. Io credo non sia così.
No, assolutamente. Penso che insomma la mia decisione di tornare a Parma per chiudere sia stata la migliore, e la rifarei altre mille volte, ecco, per tante ragioni. La prima fra tutte, perché era un riconoscimento che mi piaceva dare a Parma, gente di Parma che ha dato il là a quella che è stata, diciamo, la mia carriera. In secondo luogo, perché il Parma era in Serie B. Se fosse stato in Serie A probabilmente non ci sarei andato, perché la mia decisione poteva sembrare quasi un qualcosa dal quale potessi guadagnare qualcosa, no? E invece io credo che più si è grandi e più si debba sminuirsi, no? E far vedere che secondo me alcune volte la grandezza la si palesa, la si dimostra cercando la piccolezza, no? e la difficoltà. E quindi per me era proprio per sgombrare da ogni equivoco questo tipo di scelta, era dire io vengo per Parma e per la gente di Parma, non me ne frega un cazzo della Coppa Campioni, della Serie A, vengo anche in Serie B e mi rifaccio anche la Serie B, ecco.
No, ma infatti tutti abbiamo apprezzato, anzi lo dicevamo in questi giorni, sai, sono quelle scelte romantiche per cui un po' tutti facciamo tifo, perché in fondo Pardo sicuro è un vecchio romantico, io magari un po' meno, però no, il discorso è che quando capisci, vale per te come per Totti, che è forse quello con cui tu dici sei andato più d'accordo e hai avuto più feeling, valeva per Maldini, vale per molti campioni, arrivi all'ultimo ballo e qualche volta dici valeva per Valentino Rossi, ma perché andare avanti?
Ma guarda, ti dico, l'ultimo ballo per me è stato bellissimo, perché se fosse stata la Juve sarebbe stata la stessa cosa, però l'ho fatto a Parma e quindi l'ho fatto in un ambiente che diciamo protetto, in un ambiente nel quale ho sentito amore, ho sentito stima e ho sentito tutti quei sentimenti dei quali avevo bisogno, dei quali probabilmente in un momento di fragilità come l'addio al calcio un uomo ha bisogno di sentire per non sentirsi disorientato, no? Se fossi stato da qualche altra parte, che non fosse stata la Juve, non fosse stato il Parma, probabilmente mi sarei chiesto ma cosa sono a fare qua, e invece tutto questo affetto, tutto questo abbraccio, ecco, corale di Parma e dei parmigiani mi ha fatto sentire un uomo felice. Certo. Ecco, io ho smesso felice di smettere, ecco.
E noi siamo felici con te, ma la parola chiave, Pardo l'avrà sicuramente notato, è quel disorientato. Quando finisci ti puoi sentire disorientato.
Sì, ma anche quella alla fine è stata una scelta, cioè è venuta fuori secondo me tutto l'istinto e tutta la voglia di voler continuare a giocare finché uno vuole, senza fare troppi ragionamenti di marketing, senza per me questo è un tratto assoluto e torniamo al discorso che si faceva prima. No, volevo chiederti qualcosa, abbiamo letto questa cosa degli allenatori, di Allegri che una volta scrisse soltanto il numero 3 sulla lavagna e del fatto che dopo Conte era stata una sorta di liberazione, non perché Conte non fosse bravo, ma perché evidentemente aveva un approccio diverso. La sensazione che mi ha dato tutto questo, ma vorrei che ce ne parlassi, è che forse non esiste l'allenatore ideale, nel senso esistono allenatori per determinati momenti, no, della storia delle squadre, è un po' così, cioè ognuno ha la sua caratteristica, il suo modo di portare leadership, e immagino che adesso tu sia a stretto contatto con un altro grandissimo allenatore che ovviamente è Luciano Spalletti.
Sì, Pier, è esattamente quello. Io credo che soprattutto quando giochi a certi livelli, qualsiasi tipo di allenatore, insomma, ti guiderà, è un allenatore top che ha delle qualità fuori dal comune. Poi credo, invece, in questo ci credo, che un grande allenatore non è detto che faccia bene sempre in qualsiasi ambiente e, come hai detto te, in qualsiasi periodo storico che vive la squadra. E quindi seconda, secondo me, di determinati periodi storici, a seconda di determinati giocatori che hai, a seconda da dove provieni, cioè gli ultimi anni della stagione della squadra come sono stati, così secondo me ci può essere un allenatore più ideale di altri, ecco.
Oggi, a proposito di allenatore, hanno licenziato Gilardino, Gigi, al suo posto Patrick Vieira. Mi sembra una decisione che col calcio c'entra poco, probabilmente più il momento societario. A me dispiace molto ed è anche incomprensibile.
Beh, si sono presi un bel rischio. Si sono presi un bel rischio perché Gilardino, al di là di tutto, mi sembrava fosse molto apprezzato dalla piazza, certo, dai giocatori, e in difficoltà estreme il Genoa aveva mostrato identità e orgoglio, che sono le prime due qualità per potersi salvare in momenti di difficoltà. In questo momento, con la settimana delle nazionali che era passata, e quindi era magari quello il momento ideale per poter fare, certo, un ipotetico cambio, si sono presi un rischio non da ridere, diciamo che chiamiamola personalità, ecco. Poi a seconda di come andrà,
chiamala come vuoi, io avrei un altro nome,
saranno stati veramente dei visionari e con una personalità estrema, ecco. Se dovesse andare male, Gigi, voi,
no, ecco, io ce l'ho già, ma aspetto un po'. Allora vi chiedo un istante di pazienza, ma torniamo tra 45 secondi.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Con noi, come sentite, Gigi Buffon, straordinario ospite. Stiamo parlando del suo libro Cadere, rialzarsi. Esce oggi ed è molto interessante. Luigi Pardo, vai tu, che poi io devo chiedergli una cosa importante.
Sì, no, io vorrei chiederti della nazionale, nel senso che ormai di gruppi umani ne hai visti tanti in questi anni di carriera. Insomma, l'altro giorno è stata una caduta, anche se non è una caduta con delle conseguenze terrificanti, però forse ci siamo un po' svegliati da una luna di miele invece bellissima che è stata in questo autunno. Che idea ti sei fatto, dove si riparte? Poi chiaramente è una partita che sono stati anche degli aspetti più che altro di attenzione, perché prendere 3 gol da palla inattiva, insomma, da un lato è imperdonabile, dall'altro però dice che sul piano del gioco poi non è che siamo stati stradominati.
Ma diciamo che la verità è che eravamo infastiditi, ecco, a fine gara per aver perso e per non aver colto il primo posto nella graduatoria, che era un qualcosa che secondo me veramente i ragazzi e il mister meritavano per la risposta che hanno dato in piena emergenza, in piena difficoltà da settembre fino ad oggi. Dall'altro lato devo dire, ho provato un po' di orgoglio nel vedere quanto i giocatori francesi abbiano esultato a fine gara, ecco, anche negli spogliatoi. Questo significa che ci hanno tenuto veramente tanto anche loro a questa gara e ci temevano. E questo significa che se ci temevano, qualcosa di buono abbiamo messo sul campo, abbiamo dimostrato, e io credo che realmente la strada che il mister, insomma, ha indicato ai ragazzi sia quella giusta per toglierci delle soddisfazioni, ecco, diciamo, più che altro per non incorrere, non ripetere magari degli errori o delle debacle come quelle che è capitata con la Svizzera agli europei.
Certo. Gigi, volevo tornare invece su una cosa del libro. Parli del tuo incontro con Ilaria, che a proposito è un'amica, e condivido la tua definizione, perché l'ho incontrata tante volte, chiacchierando molte volte nei corridoi di Sky, e condivido la tua impressione: non è algida come si vede in TV, ma è una ragazza dolcissima. Lo dici tu che sei suo marito, lo dico io che sono suo amico, però, tu ricordi quella primo così contatto pubblico, no? In quell'intervista, dopo il gol non gol di Montari, venne fuori un casino. Ti chiese: ma se te ne sei accorto? No, non me ne sono accorto. Ma se te ne fossi accorto che la palla era entrata, l'avresti detto all'arbitro? E tu hai detto: no, non credo. Ecco, ti avrei abbracciato in quel momento lì, perché io avrei fatto esattamente lo stesso. Poi è venuto fuori un casino, perché siamo un paese di bugiardi, oppure di gente che non ha mai fatto sport agonistico. Ora tutti direi: ah no, bisogna dirlo. Ma bisogna dire cosa?
No, più che bisogna dire, diciamo, non bisogna dire quello che ho detto io, cioè non bisogna confermare la verità, era questa è stata la richiesta pubblica, di non confermare una verità che tutti sappiamo,
certo.
Però devo dire che in alcuni momenti il desiderio, insomma, di estraniarmi un po' dalla massa, ecco, e non sentirmi schiacciato sempre comunque da un pensiero ipocrita, fa sì che ogni tanto qualcosa che realmente pensi e che possa non essere accettato da tutti e metabolizzato da tutti, lo devo dire, ecco, anche per rispetto di me stesso.
Bravissimo. Ma infatti io non sono juventino, non sono mai stato, non sono di niente, però quando vedo uno che dice una cosa che magari tutti pensano, quasi tutti pensano, ma nessuno ha il coraggio di dire, io provo immediato affetto, simpatia e stima. Per... No, è così.
Questo c'è, insomma, questo c'è, e torniamo sempre allo stesso punto di partenza, cioè che c'è, secondo me, un istinto e una personalità nel dire quello che si pensa, anche rischiando qualche dichiarazione. Se prendiamo questa vita e questa carriera, che per me è un elemento che non può che essere positivo rispetto a chi invece misura tutto, ma fa 0-0, sta attento alle conseguenze, per il mio modo di pensare, di vedere. L'Aldilà sarà una splendida sorpresa? Lei è sicuro, Buffon, di questa cosa qua?
Certo, sì, no, questa è
speriamo,
la speranza,
speriamo.
Questa è veramente il sunto della fede, ecco, perché poi penso veramente che sia un qualcosa di non pronosticabile e di non spiegabile, no? E quindi la fede penso che sia proprio spiegabile in questo modo.
Senti Gigi, ho fuori classe anche le ultime righe. In questo libro ho provato a raccontarvi le mie verità, le cose che penso e chi sono. Ci sono riuscito? Accetto scommesse. Applauso,
sì. No, perché poi, insomma, mi è sempre piaciuto essere, diciamo, ironico, autoironico.
Bravo.
Quindi
bravo.
Un po' anche dissacratore, non prendermi troppo sul serio e dare il giusto peso alle cose, ecco.
Certo.
Per quel che riguarda quello che diceva Pier prima, una cosa ci tengo a sottolinearla, che spesso e volentieri io esco un po' dal coro quando faccio determinate dichiarazioni, però dopo aver pensato che conseguenze ci possono essere, cioè se nelle mie dichiarazioni possono pesare o possono andare a toccare delle altre persone,
chiaro,
o la mia squadra,
chiaro,
così, o la mia società, non le faccio.
Chiaro,
se invece
chiaro, chiaro.
So che pagherò solo io in prima persona, nel caso, certo, non fossero apprezzate, non ho problemi e vado avanti.
Bravissimo. Io ti chiedo un'ultima cosa, poi lascio l'ultima a Pierluigi Pardo, riguarda sempre la nazionale. Idealmente adesso hai preso la maglia di Gigi Riva, perché quella è, no? più pesante, quella o quella di Zoff che hai preso prima?
Ma sai, quella di Zoff l'ho presa in totale incoscienza, perché ero talmente giovane che non avevo una strafottenza che realmente non sentivo né il peso delle responsabilità, né quello della maglia, né quello della storia, ecco. E quindi ho solo avuto il modo di apprezzarle nel tempo, ecco, tutta questa responsabilità, tutta questa storia che c'è dietro al numero uno dell'Italia. Per quel che riguarda invece il discorso di Gigi Riva, sicuramente so che ho preso un incarico e un ruolo estremamente importante e delicato, che ha avuto dei predecessori veramente illustri e di uno spessore intellettuale, umano straordinario, no? I quali Gigi Riva appunto e Luca Vialli. Cosa dire? Dire che è una delle poche volte che so in partenza di partire battuto, ma la mia gara, come ho detto sempre, non sarà mai su di loro, perché non ci potrei mai arrivare, ma su me stesso, e quindi cercare di mettere un mattoncino alla volta, se possibile, per far crescere, per far migliorare quello che è un individuo, che può essere un calciatore, se posso aiutare l'allenatore o lo staff o l'ambiente azzurro, via.
Grande. Pier, ti lascio l'ultima domanda.
Beh, questa è stata, insomma, tutte le varie interviste di questi anni mi sembra sia stata sempre la motivazione, qualche volta anche qualche critica ti ha dato ulteriore benzina psicologica. No, nell'intervista che ho letto nel libro, che insomma ovviamente adesso andrò a divorare, c'è questo passaggio sulla depressione, c'è un passaggio anche su come sia cambiato tutto con i social. Allora penso veramente che Gigi sia stato, proprio perché anche parla di queste cose qui, penso a tutte le persone che magari non hanno la stessa visibilità di un grande calciatore o la stessa possibilità di riscattarsi, perché un'altra cosa tipica e meravigliosa dello sport è che c'è la possibilità di reagire alle difficoltà, hai comunque delle persone che ti possono stare vicine. Ecco, nello scrivere tutto questo, la parola messaggio è terribile, Gigi, però insomma c'è un pensiero, perché oggi veramente sei esposto a mille aspetti, se fanno i meme con te con le rughe per prenderti in giro a 38 anni o a 40 anni dopo che fai un errore, alla fine immagino tu abbia le spalle abbastanza larghe. Penso a un bambino che magari va a scuola elementari o agli adolescenti.
Beh, sai, io credo che in questi casi, ancora adesso, nonostante il mondo sia stato proprio capovolto, ecco, da questa nuova comunicazione, questo nuovo modo di esistere, io credo che determinante sempre comunque rimangano le figure centrali nella crescita di questi ragazzi, quindi i genitori, e quindi i maestri, i professori. Io credo che quelli, gli allenatori, ecco, se magari qualche ragazzo fa sport, io credo che quelli possano diventare veramente dei punti di riferimento fondamentali per la crescita di ogni ragazzo, affinché possa rispettare un suo coetaneo o un altro suo collega, e possano veramente indicare qual è la strada giusta e come evitare, diciamo, quella sbagliata.
Gigi Buffon, è stato davvero un piacere. Grazie davvero, Gigi.
Grazie a voi, gentilissimi.
Ciao Gigi.
Ciao.
Il libro è questo, lo potete vedere, cadere, rialzarsi, e questo è Gigi Buffon.
Lo dico sinceramente, molto spesso le autobiografie degli sportivi sono, cioè c'è una proliferazione. C'è. Adesso il libro non l'abbiamo letto, abbiamo letto un'intervista molto bella, le due pagine di Aldo Cazzullo di stamattina sul Corriere, e un po' di anticipazioni. Però ecco, se c'è veramente un personaggio, secondo me, nel calcio che ha la forza di poter andare oltre da questo punto di vista, comunque uno dei non molti che hanno la forza per poter andare oltre, è Gigi Buffon, che ripeto, ha avuto anche dei passaggi nella sua carriera, certamente alcune frasi che potevano essere equivocate o che potevano essere criticate, e che sicuramente non gli sono valse in certi momenti l'applauso universale delle persone, perché lo hanno portato, ed è un paradosso per un portiere così meraviglioso, per una leggenda della nazionale, per tutto quello che è come persona e come calciatore. Però il paradosso è stato questo, no? Che in certi momenti, anche nel finale di carriera, ci sono stati altri giocatori giocatori che hanno vissuto in maniera meno divisiva. Insomma, Totti è stato amato da tutti nel momento del suo addio, senza se, senza ma. Su Buffon qualche volta c'era qualche critica, però queste critiche secondo me nascevano e nascono proprio da quello che abbiamo sentito in questa mezz'ora, cioè certo, non fare mai 0-0, prendersi le proprie responsabilità, non nascondere le proprie fragilità. Per me questa è una caratteristica
neanche
abbastanza unica, lo dico sinceramente, abbastanza unica, perché
insomma, no, perché non la trovi, non la trovi spesso negli sportivi in generale e nei grandi campioni, negli sportivi molto esposti in particolare. Saluto Pierino, adesso ho la borsa e poi pensa un po' a Deo Turrini.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
San Marino, world football's lowest ranked nation, have finished top of Nations League Group D1 and have earned themselves promotion. They have come from behind tonight to secure the most remarkable victory, their first ever.
Dopo mezz'ora di chiacchiera con Gigi Buffon, manteniamo altissimo il livello perché è stata solo una lunga attesa per Leo Turrini. Buongiorno Turrini.
Maestro, l'ho sentita con il vecchio Gigi.
Vecchio Gigi.
Che si fa intervistare da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera e da gente su Radio 24 Over the Top. Ma io sono in coda sulla Pero Cormano.
A fare festa per San Marino.
Sa perché?
Perché?
Perché sono arrivati i giocatori di San Marino che hanno vinto il loro girone del gruppo D della National League, si sono qualificati, sono stati promossi e stanno mostrando gli azzurri di Spalletti in mezzo all'autostrada come ci si difende su palla inattiva, capito? Su calcio d'angolo, perché se c'era la difesa di San Marino con la Francia non avremmo perso. Io glielo dico.
Se anche lei mi parla di palla inattiva, a me vengono i brividi. Palla inattiva è una roba che mi mette i brividi. No, ma noi abbiamo mica Spalletti, ma il CT di San Marino, che ringrazio e cui faccio grandi complimenti. Roberto Cevoli, buongiorno. Buongiorno Roberto.
Buongiorno a tutti. Ciao Leo.
Ha ragione
Ciao,
Turrini?
Roberto.
Ha ragione Turrini?
Sì. Non scomodiamo paragoni così strani, non arriviamo a quei livelli.
però risultato
però
storico.
Leo Turrini ha sempre ragione.
Leo Turrini ha sempre ragione, su questo avrei da dire, su questo mi consenta, ma avrei da dire. Però insomma, mai una gioia, dicevano i tifosi di San Marino, stavolta la gioia è grande, credo.
La gioia è grandissima. Grandissima per noi, grandissima per loro, grandissima per questi ragazzi che hanno fatto veramente un'impresa ieri.
Sì, vincendo 3-1.
Abbiamo battuto tutti i record in un giorno solo abbiamo battuto.
Sì, no, non ho dubbi. Quando ti sei innamorato di San Marino? Io ho una data precisa, Leo. Tu?
No, allora per quanto mi riguarda prima devo parlare del commissario tecnico, lo Spalletti di San Marino, anche se è molto meglio di Spalletti, perché Roberto Cevoli è stato un grande giocatore, voi non lo sapete, contribuì all'ascesa del Modena in Serie A dopo quasi 40 anni, all'alba del millennio giocava in quella che era la Longobarda di Gianni De Biasi, che poi è stato anche il CT storico dell'Albania, e Cevolone è andato a allenare San Marino che non vinceva una partita da 20 anni. Ha cominciato a vincere, il New York Times ha fatto un articolo su di lui, altro che Cazzullo con Gigi Buffon sul Corriere della Sera, sul New York Times hanno detto "This Cevoli is the Donald Trump of National League", il Donald Trump della National League, hai capito? Abbiamo spezzato le reni a Liechtenstein ieri sera 3-1 a Vaduz, un delirio, e avevamo già fatto fuori anche Gibilterra, quindi voglio dire un'impresa colossale.
Ecco, Mister, Turrini ha sempre ragione, no?
Sì, sì, sempre. Esagera, ogni tanto esagera un po', ma ha sempre ragione.
Un filo. No, ma io mi ricordo, allora, San Marino, io mi ricordo da ragazzo Massimo Bonini. Massimo Bonini che era quello che non doveva fumare perché doveva correre a posto di Platini. No, Platini no, io posso fumare, caro avvocato, l'importante è che non fumi Bonini che deve correre per me. E Bonini è stato bandiera, capitano e giocatore di quella nazionale.
Lo è ancora anche se non gioca più.
Certo, non ho dubbi.
E quindi, Bonini per San Marino rappresenta il massimo della storia del calcio.
Senta, ma con un paio di oriundi, fosse basket o rugby, un paio di oriundi ci potrebbero stare. Con un paio di oriundi...
No. Ma guardi, San Marino non ha mai cercato di fare questa cosa, proprio non ce l'hanno come mentalità, e quindi secondo me sarà una cosa che non faranno mai, però questa è un'opinione personale.
E adesso ci accontentiamo del gruppo C della Nations?
Noi non ci accontentiamo mai, per principio.
Bravo, bravissimo.
È chiaro che abbiamo raggiunto un gran risultato, però deve essere sempre un punto di partenza noi, e non un punto d'arrivo, questo è abbastanza logico.
È pronto per il muretto Ferrari, Roberto Cevoli.
No, ma vede, maestro Genta, noi con Cevoli andremo a battere le isole Faroe e il Kosovo, che sono in Lega C. E se l'Italia di Spalletti fa tanto di retrocedere poi in B, nella Nation League, arriviamo a giocare un derby, perché Cevoli, che era un grande difensore, ha vestito anche la maglia del Torino, sa come si difende su palla inattiva, capito? Se c'era Cevoli, Rabiot non faceva due gol di testa, perché Cevolone gli rifilava due zoccolate dopo 3-4 minuti all'altezza della caviglia e gli avrebbe impedito di saltare alto 3 metri nell'area di Vicario, perché questa è la grande poesia, voglio dire, del calcio, che il piccolo Davide a volte fa cose degne di Golia. È meravigliosa questa storia di San Marino, io sono commosso veramente.
No, ma infatti godiamo, al di là di tutto siamo tutti molto felici perché comunque è una storia bellissima da raccontare. Mister, per chiudere, non credo che sia solo questione di zoccolate se si prende gol su calcio inattivo, non sono su palla inattiva come piace dire a Turrini, e non sono soltanto quelli con la Francia, ma ne abbiamo presi 6 su palla ferma.
Assolutamente, chiaro che poi sulle palle native secondo me è soprattutto attenzione e concentrazione, poi è chiaro che ci sono anche le abilità singole dei singoli giocatori, sì. Però si può colmare il divario con l'attenzione e con un po' di furbizia, diciamo così.
Sì, no, tutto chiaro, grazie mister, complimenti ancora, un abbraccio.
Grazie a voi, complimenti per la trasmissione, un grande saluto a Leo.
Grazie.
Ciao Bob, ciao.
E noi tutti convocati parleremo di San Marino sempre, giusto Leo?
Beh, mi sembra che ormai abbiamo di nuovo qualche cosa di speciale, di straordinario, su cui io e lei possiamo investire. Del resto, mi scusi, la Ferrari come San Marino, non vince una mazza da 20 anni. Vabbè, quindi adesso, più o meno San Marino ce l'ha fatta. Adesso andiamo a Las Vegas con Leclerc e Sainz, perché no, capito?
Ma perché non vince una mazza da 20 anni? Quest'anno ha vinto delle corse, ha vinto.
No, vabbè, ma come promozione, sì. Tipo National League, mondiali, titoli, in quel senso lì non vinciamo, capito? Sì. Ma se ce l'ha fatta San Marino, ce la possiamo fare anche noi di Maranello. Sì, si fidi, maestro?
No,
Zinca,
ma io per carità di lei mi fido ciecamente. Non solo Roberto Cevoli si fida, ma pure io. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo subito che devo chiedere delle cose al mio amico Turrini.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Senta, io volevo chiederle una cosa, ma secondo lei si può perdere un mondiale non su 4 ma su 2 ruote vincendo 11 gare? 11 gran premi, non 11 gare, 11 gran premi.
Maestro Genta, mi faccia elogiare Bagnaia per la testimonianza di senso civico che ha dato a cospetto della consacrazione ridata di Martino. Sì. Adesso le dirò una cosa seria che io non dico quasi mai, perché lei ha questa straordinaria di capacità di trascinarmi sul comico, capito? Allora, Magnaia ci ha fatto capire domenica cosa sia il valore della cultura della sconfitta, della quale mi ha parlato un milione di volte il mio carissimo amico Giulio Velasco. Perché lei ha detto una cosa sacrosanta: uno vince 11 Gran Premi su 20, e ci aggiungo anche 7 sprint, e perde il titolo mondiale. Avrebbe potuto dare di matto, trattare Martin da usurpatore, eccetera, 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 invece ha detto: io sono qui per applaudire il mio avversario, che è stato, se non più bravo, più completo di me. È stata una lezione grandissima per tutti noi, per quelli che capiscono quanto lo sport possa essere, al di là dei luoghi comuni, una lezione di vita.
Sì, no, su questo mi, non
scusi, mi scusi se ho fatto un discorso troppo serio.
Mi rendo conto che per lo standard
mio e suo, no, ogni ho tanto abbassato ci molto sta. Il livello, però
sì,
insomma,
ogni tanto ci sta. Io, a me viene voglia di diventare più prosaico e di dire: ma come si può? Cioè, 11 Gran Premi sono 11 Gran Premi. Il termine Gran Premio non è lì per caso, non è una GP che sta prima di una, del nome di un posto, è qualcosa di importante. Sì, certo. No.
Caro gente, lei mi ha esaltato nella sua conversazione con Buffon, perché avete entrambi questo culto delle famiglie allargate, io vi invidio moltissimo, siete stati meravigliosi, bravi. Però dobbiamo anche dire una cosa, che lo stesso Magnaia ha riconosciuto: le regole sono queste.
Certo,
erano così anche l'anno scorso, capisci?
No, ma assolutamente, non le hanno cambiate in corsa, assolutamente.
Ecco, questo è il ragionamento. Poi dopo, se ci mettiamo a parlare in astratto, io e lei, e chi è in coda con me sulla Piero Colmano, sì, dobbiamo dire, c'è qualche cosa che non torna in un regolamento nel quale la vittoria è premiata così poco rispetto al piazzamento. Però questo Magnaia lo sapeva prima che cominciasse la stagione.
No, questo assolutamente, io sono d'accordo con lei, infatti l'ho detto anche domenica, si dibatteva con Capuano, con Carletto Perna, ma non è giusto, eh? Io dico che il regolamento non l'hanno cambiato a lavori in corso, è così fin dall'inizio, e già si conosceva tutto quanto, quindi non
caro,
dico che...
Caro amico del mio amico Buffone delle famiglie allargate, noi della Ferrari, anche se ci fosse la regola vittoria, piazzamenti, quello che vuole lei, non tocchiamo mazza comunque, capito? Quindi sì, alla fine poi in realtà è difficile dare una spiegazione del disappunto, figlia esclusivamente di quelle che sono le norme, le regole, le assegnazioni dei
punteggi. No, assolutamente.
Così, guarda, io sono un amico di Peccosa, una volta l'ho trovato a mangiare al Montana, gli ho detto: senti, sono con una persona che compie gli anni, porta la torta tu, no? Sai, quando arriva la torta che suonano, e lui è arrivato, era tutto contento di avermi reso felice, e io gli ho detto: no, ma sono io, Pecco, contento per te, perché almeno a spingere il carrello della torta non sei caduto. Lui avrebbe potuto menarmi
un bastardo,
ma faceva bene. Invece mi ha abbracciato, ha capito? Ecco, quindi mi è
perché è una persona per bene, ma avresti
d'oro,
meritato una testata, Leo.
È un ragazzo d'oro, spero che vinca l'anno prossimo.
Ci mancherebbe altro. Senta, ma adesso si va a Las Vegas. Ma Trump c'è? Trump va
sì. Allora, intanto le faccio notare che The Donald in primavera è andato a Miami, quando c'è il Gran Premio a Miami, si è presentato al box della Ferrari e ha detto: make Ferrari great again, e noi a Miami abbiamo fatto buttare fuori, credo che non siamo neanche arrivati in fondo. Quindi se viene a Las Vegas io tocco tutto, mi preoccupo. Dopodiché è come posso dire, un contesto pazzesco per un Gran Premio. Corrono sulla famosissima strip, un rettilineo di oltre 2 chilometri. L'anno scorso nelle prove libere si staccò un tombino e distrusse la macchina di Sainz, che non poté nemmeno partecipare alla gara. Questa volta, se c'è giustizia, il tombino potrebbe distruggere una McLaren
o magari
così
nessuno.
Norris non corre e noi nella classifica dei costruttori abbiamo qualche speranza di sorpasso.
Cioè, lei prima mi fa tutto il pistolotto sulla sportività di Bagnaia e poi dice speriamo che un tombino gli disfila McLaren.
Io praticamente sono una le voglio dire un'altra frase, un'altra frase molto cara a Giulio Velasco, e rivendico il mio diritto alla contraddizione, capito?
Ma certo.
Quindi io rivendico il mio diritto alla contraddizione, caro Gento.
No, ma fa
io
benissimo.
Le voglio un bene dell'anima.
No, ma anch'io.
Lei martedì prossimo c'è.
Certo
oppure
ci sono. No, ma no, ma io ci sono. A parte il fatto che mi ha fatto venire voglia di andare a Las Vegas, dove sono già stato sullo strip. È un posto che mi piace molto.
Sono sicuro che le piace molto Las Vegas. Non avevo dubbi, non c'è bisogno che lei lo
dica. No, mi piace molto, è una città molto divertente.
Ha dei figli anche là, lei.
Non che io sappia, adesso non faccia così.
È al quarto mese.
No, no,
ma
non nessuno, ma nessuno. Non dica così. Io volevo salutarla. Volevo salutarla perché non ha parlato solo Buffon con Cazzullo oggi sul Corriere della Sera, su Repubblica c'è anche una lunga intervista a Carletto Leclerc, e io sono abbastanza stufo di sentire Carletto dire, perché lo fa ormai da anni, che vuole, che sogna di vincere un mondiale con la Ferrari. Potrebbe cominciare a parlare di obiettivo Champions, di obiettivo premio 4.
No, ma guardi che adesso stia tranquillo, adesso arriva Hamilton e dirà: sogno da sempre di vincere il mondiale con la Ferrari. E l'ha detto Vettel, l'ha detto Alonso, tutti quelli che vengono a casa mia, perché io abito qui, la prima cosa che dicono è: voglio vincere un mondiale con la Ferrari. Una volta venne anche Buffon e mi disse: lei ha un sogno di vincere un mondiale con la Ferrari. Dice anche te. E allora cosa vogliamo fare? Tutti sognano di vincere un mondiale con la Ferrari.
Basta,
e guarda caso,
anche
e non ci riesce nessuno. Ci riesce nessuno. E siamo messi per...
Comunque la tranquillizzo, Vlahovic non si è fatto una mazza di niente, come piace dire lei, non è escluse lesioni, ha fatto finta anche lui, e quindi giocherà credo contro il Milan, con buona pace di tutti i giuventini, anche di Buffon. Grazie Leo. La saluto.
A presto, alla prossima settimana.
Alla prochaine fois, caro Leo Turrini, Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle 2:00.